15 gennaio 2023. È il terzo incontro su Pinocchio e questa volta l'ho voluto intitolare in una maniera molto romantica, La bella bambina dai capelli turchini, perché altrimenti avrei dovuto scrivere La fata, di nuovo il gatto e la volpe. E il furto dell'uva, il serpente, insomma, adesso arriveremo dalla bambina che appariva morta all'inizio. Vi ricordate quando si è affacciata alla finestra e si è dichiarata morta? Arriveremo a un'altra morte della fata. E è lei protagonista di tutto questo. Questa serie di capitoli. Allora, intanto a un certo punto viene definita fata, mentre all'inizio era chiamata soltanto una bambina, anche se si immagina subito che sia una fata perché ha questi poteri straordinari. E abita in una casina bianca proprio accanto al bosco. Noi nelle fiabe abbiamo detto sempre che il bosco rappresenta il momento iniziatico per eccellenza, per il lavoratore su di sé che si trova nel garbuglio del buio, del fitto, delle piante che lo sovrastano e che potrebbe perdersi. Pinocchio, addirittura, non solo si stava perdendo, ma ha perso la vita. Lo abbiamo lasciato appeso alla quercia grande. E abbiamo parlato a lungo di questo simbolismo dell'albero. E il problema che ha la fata è di capire a che punto si trova Pinocchio, nel senso che lo vede che è lì appeso. Lei, possiamo capirlo chiaramente, è la custode, è l'angelo custode, come vogliamo chiamarlo. Possiamo trovare varie definizioni. Secondo me è proprio simbolicamente rappresenta molto bene l'anima, perché angelo custode è troppo poco in confronto. È qualcosa di veramente grande e vedremo andando avanti nella lettura. A proposito, l'avete letti? Avete letto questi? Oppure vi sto parlando in
Sì,
senso lato?
io li ho letti.
Ok, perché cioè, se li avete letti mi capite meglio, però insomma potete anche leggerli dopo, se non avete avuto tempo. È preoccupata del fatto se Pinocchio è morto, nel senso che ha finito, che finisce là. E la sua ricerca per diventare un essere umano. Capite? Questo è il dilemma della fata. Infatti, quando poi lo porterà nella stanzetta, si preoccuperà, e poi lo vedremo adesso, no? Di vedere in che modo reagisce dopo il trauma che ha subito. Intanto, però, vi voglio un attimo far ragionare sulla bellezza di questa fata, che è la fata nella mitologia è abbastanza nota. Noi conosciamo molte fate che ci vengono anche da storie molto antiche, che vi devo dire. Sapete che in Grecia esistevano le ninfe, ma non erano ve proprio vere fate, erano più che altro legate alla natura. E nella latinità abbiamo le parche, che però sono legate al filo della vita. Nel nord abbiamo le famose fatine, che anche loro sono collegate con i fiori, con gli elementi naturali, con l'acqua. E quindi poi le altre fate invece sono patrimonio culturale che è nato nel Medioevo e che si è portato fino ai nostri giorni, ma nell'immaginario collettivo la fata ha il potere. La fata è magica, no? La fata ha la bacchetta magica quando i nostri bambini le nostre bambine si vogliono vestire da fate. Mettono il cappello a cono e prendono la bacchetta magica, che in realtà qui non c'è. Non solo, è questo simbolo della fata in Pinocchio è qualcosa di più, è veramente l'espressione di una protezione speciale, celeste, che aleggia su di lui, che è sempre pronta a intervenire con le parole, ma mai con i fatti. Se lo leggete, vi accorgete che non fa mai magie. Lei comanda la natura, questo sì, ma non fa magie su Pinocchio, è in armonia con la natura ed è in armonia con gli animali soprattutto. Infatti, se la dovessi paragonare a una figura mitologica, senz'altro parlerei di Circe. Circe l'abbiamo incontrata quando abbiamo lavorato sull'Odissea. Abbiamo visto che nella tradizione viene raccontata come una strega, ma no, in realtà aveva una grande potenza dentro, era figlia di Helios, del sole, quindi il fatto che trasformava gli animali, gli uomini in animali, era semplicemente perché vedeva il lato animale delle persone. E quindi nel trasformarli, per esempio, quando fu in maiali, evidentemente c'era un motivo. E poi il suo nome, vi ricordate il nome che viene da Kirkos, che vuol dire proprio falco? E qual è la prima cosa che fa la bambina dai capelli turchini? Batte 3 volte le mani e scende impicchiata il falco che ha questo movimento circolare, Kirkos, per questo si chiama così, rotatorio, e deve andare dove lei gli comanda di andare. Quindi comanda gli animali, comanda la natura, ma non comanda Pinocchio, non lo può fare. Noi vedremo che il grillo, che anche lui è suo custode, però rappresenta più la coscienza, quindi la coscienza come una furia antica, una moira, qualcuno che ti sta addosso e ti fa sentire in colpa. E il grillo parlante continua a farlo sentire in colpa, anche se viene schiacciato, però ricompare come fantasmino e adesso ricomparirà anche nella cameretta tutta tappezzata di madreperla dove la fata accoglie Pinocchio. E allora il falco è riuscito a staccare la corda e quindi Pinocchio è caduto, ma la bella bambina già si capisce quanto vuole bene a Pinocchio, vuole aiutarlo in tutti i modi, quindi manda il suo cane, che è un servitore, grande servitore, con la sua livrea, lo manda con 100 variglie di topolini, a riprendere questo burattino che è caduto. E che cosa trasportano i topolini? Una sorta di nuvola, cioè è una carrozza che è fatta di piume di canarino, che dentro è morbida come panna. E quindi vuole raccogliere questo essere. È un momento veramente romantico, quasi toccante. vuole che questo sia preso delicatamente e messo dentro la carrozza. E che cosa fa? Lei ha tanti servitori, potrebbe dire mettetelo dentro. Invece lo prende in collo. In collo, in Toscana vuol dire qualcosa di più che in braccio. È in braccio, ma è proprio appeso, no? In qualche modo. E quindi sentite l'amore che prova nel prendere questo burattino. Ho trovato alcune immagini che poi vedrete appunto che la rappresentano come una sorta di maternità che tiene in braccio questo essere che sembra morto, no? E perché è così importante capire se è morto o no? Perché deve capire se deve lasciar perdere, perché può essere, no? Nella nostra vita succede che magari è un trauma molto grande. Invece di farci andare avanti, ci ferma. E lei deve indagare per vedere se vuole fermarsi oppure no. È per quello che chiama i famosi medici. E questi medici sono simbolici, assolutamente, tutti e tre. Abbiamo il corvo, e il corvo è nero, ed è per eccellenza l'animale che si nutre di cadaveri, quindi ha a che vedere con la morte, no? E però c'è anche la civetta. La civetta, che tra l'altro non è il gufo, è diversa. Infatti, la civetta sappiamo che è sacra ad Atena. Lì per lì potrebbe sembrare sta scorrendo, no? Sì. Potrebbe sembrare che sia un animale che inquieti, invece ha un valore simbolico altissimo perché è l'animale che vede quando c'è la notte, quindi la possibilità di vedere anche al buio. E naturalmente arriva anche il grillo che mette fine alla diatriba tra corvo e civetta. Lì si è divertito tanto con Lodi perché ha preso in giro anche i nostri medici, no? Cioè, non c'erano quelli di adesso, c'erano quelli da allora, ma sempre quelli sono, no? Più o meno, che chi dice una cosa, chi dice l'altra. E quindi a volte non si arriva a conclusione. La conclusione invece la coglie il grillo perché comincia a sgridarlo e gli dice che è grave quello che ha fatto, che il padre adesso chissà quanto soffrirà. A questo punto si sente Pinocchio che sotto le lenzuola ha cominciato a singhiozzare. E finalmente riemerge il lato buono, perché Pinocchio lo vedremo sempre che poi la bontà ce l'ha, soltanto che non riesce a viverla mai completamente perché è preso da altre cose, da tantissime altre cose. E sta sempre in movimento perché deve fare, fare, fare. E allora si accorgono che è vivo, va bene. E quando è vivo, però, succede che ha un febbrone, quindi va curato. La medicina mette più paura a Pinocchio della malattia. Infatti, si rifiuta, è già convinto che quella bevanda sia amara. Quanto io ci vedo, per esempio, tanti meditanti che finché gli si raccontano cose belle, stanno lì contenti e quando gli si dice qual è la vera cura, ci mettono a volte qualche anno per capire che magari è faticoso, però va fatto un certo lavoro. Questo io perché ho a che fare con i meditanti, però in generale succede che a volte ci creiamo noi stessi un blocco perché chissà cosa ci dice la mente che quel qualcosa è troppo faticoso. E allora lo slancio non viene fatto, magari viene fatto per altre cose che apparentemente sono più semplici, che invece sono soltanto capricci. E lui, cioè, sarebbe bello, no, rimanere lì a mangiare zuccherini. La fata gli continua a dare zuccherini per fargli capire che deve mangiare. Scusa, mi sono accorta che c'è scritto Patrizio, Maria, Carlo. Scusate, mi sono distratta proprio a vedere le scritte. Chissà perché il computer ci rende tutti maschi, come siamo fate pure noi, no? O comunque non siamo veramente fate, però ognuno di noi ha la sua fata. Ecco, questo teniamolo presente perché. Collodi gliela mette proprio tutta intorno, l'immagine più celestiale che possa esistere, no? Perché è bambina, è bella, i capelli sono lunghi e del colore del cielo. Parliamo poi di quale cielo? Non lo sappiamo perché il cielo ha vari colori, no? Soprattutto, sì, certo, è predominante all'azzurro. Ma vi dico una curiosità, turchino all'epoca di Collodi non voleva dire turchese come a noi spesso ci viene in mente, ma voleva essere un blu scuro che se andate su internet, io lì l'ho capito bene qual è il turchino che intendevano 100 anni fa, era quello delle divise dei soldati, quindi non era certo né celeste né turchese, ma era un blu carico. Cristina, mi confermi? Tu lo sai come a Firenze è turchino e in collo sono cose che si dicono. Bene, e quindi come fa a convincerlo? La paura. Ecco, che cosa succede? Che se non voglio prendere la medicina, devo avere paura, è necessaria. Quindi mi è servita la sgridata e nella vita serve. Quindi il grillo, la coscienza di sé, la coscienza nel senso quella che non l'autoconoscenza, la coscienza del bene e del male, la morale, deve essere viva e deve essere anche vivo il timore di perdersi, perché lui si può perdere se con questa febbre, può morire. Naturalmente. La paura della morte come viene esorcizzata facendogli vedere che sta proprio talmente per morire che quattro conigli neri gli portano una bara. Allora qui ritorniamo un po' all'idea degli animali. Conigli sono paurosi per antonomasia, quindi ecco che rappresentano, cioè il portargli quella bara vuol dire portargli la sua paura, fargli vedere chiaramente come la sua paura sia mortale. E questo adesso mi è venuto in mente con i conigli, però per ogni animale possiamo trovare il significato, cioè la nostra fata è piena di animali che sono al suo servizio. E ognuno rappresenta un qualcosa, un simbolo che lei mette davanti al suo protetto, a Pinocchio, no? È come l'anima quando vuole mostrarci qualcosa, che cosa fa? Spesso ci manda dei simboli o una frase o un sogno e con dei simboli all'interno che ci ricordino quello che dobbiamo fare, no? Quindi si spaventa talmente che accetta e beve la medicina. Bevuta la medicina, voi che vi immaginereste? È guarito, sta bene, tutto può andare per il meglio. Però sì, vuole continuare la sua strada. Perché siamo noi, cioè Pinocchio siamo noi che facciamo il lavoro su di noi, no? E quante volte succede che magari entusiasta perché sono stata bene, perché quella cosa è andata bene, sono guarita? Quante volte magari mi faccio prendere dall'euforia e allora ecco, mi ha colpito tantissimo. Pinocchio comincia a straparlare e comincia a raccontare le cose tutte di fretta, cioè è una mezza pagina che se la leggete sembra isterico. Parla, 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 racconta perché sopra, perché sotto, perché quello ha detto, perché quello ha fatto, si giustifica continuamente. Quindi ha perso completamente l'orientamento, sempre che ogni tanto lo abbia, perché spesso lo perde, l'ha perso e quindi secondo me è questo il motivo per cui comincia a dire bugie, perché la fata gli fa delle domande e risponde a casaccio, cioè che motivo c'era? Glielo poteva dire chiaramente dove fossero quelle monete, no? Ma che la fata voleva approfittarsi? La fata è ricca per antonomasia. È ricca, sta in una casa bianca, sta che in una casa che è piena di dolci. Lei preparerà delle belle merende, poi vedremo più in là per Pinocchio, sperando che faccia delle feste con gli amici. Lei gli dà lo zuccherino. Lei rappresenta proprio la ricchezza anche, no? E l'accoglienza completa. E invece per 3 volte di seguito mente e inventa storie su dove abbia messo queste monete d'oro. E allora che succede? Non è che lei lo faccia, che gli fa una magia, è cosa naturale che si incastri da solo quando diciamo menzogne o comunque chi dice menzogne, noi speriamo di non dirle, però forse spesso le diciamo senza accorgercene, e quindi magari sarebbe da indagare che cosa è menzogna e che cosa no delle cose che diciamo, perché a volte aggiustiamo un po' le cose. E lui rimane prigioniero del naso, perché diventa talmente grande, ogni bugia cresce di più, di più, di più. E rimane prigioniero di se stesso, delle menzogne che ha creato, perché non può più uscire dalla stanza. Allora qui succede una cosa simpatica. La fata ride, 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 ride delle bugie che ha detto Pinocchio. E vedremo che questa risata si riproporrà. Perché incontreremo, se non la fata, comunque elementi che la rappresentano, che ridono. Perché è comico vedere come un ego annaspa nelle stupidaggini che dice. È proprio comico e fa pure tenerezza, come tante volte vediamo i nostri bambini che dicono qualche cosa che a loro sembra vera e che invece a noi fa ridere, ma per tenerezza e non per presa in giro, per tenerezza. E quindi alla fine si commuove, lo tiene un pochino così in gastigo, ma poi si commuove e arrivano i picchi, arrivano mille, mica uno, mille picchi servono per togliere quella vergogna dalla faccia di Pinocchio, perché si è incastrato con le menzogne. Ora ci viene da dire, ma perché dice queste bugie? La cosa è semplice, è un istinto un po' animale. Infatti, chi è che le dice? Quella parte di lui che si rispecchia nei personaggi, gatto e volpe, che sono ladri e bugiardi. E questa loro caratteristica esce fuori, così come a noi capita di incontrare persone che magari ci scuotono, ci danno fastidio, oppure ci opprimono addirittura, o ci ingannano. E la scienza iniziatica che dice che ce le siamo meritate, ma non per punizione, ma perché attraiamo quel tipo di forze e perché devono fare da specchio finché non riconosco che anche io sono quello. Capite? Però lui ancora non l'ha capito bene, eh? perché c'è un momento molto bello che si dicono quanto si vogliono bene, e che lei gli chiede addirittura di diventare fratellino e sorellina. Quindi stiamo ancora vivendo nella fata bambina, perché poi cambierà. La fata un attimo è stata anche madre, quando l'ha preso in braccio, però di nuovo poi tornerà madre, tornerà contadina, tornerà anziana signora, a un certo punto si trasformerà, ma trasforma se stessa, non trasforma mai Pinocchio, come ripeto. E quindi questo grande amore e sta per finire di nuovo la storia. Che bello! Ah, adesso Geppetto è stato invitato, quindi vivranno tutti e tre lì insieme. Che bella famiglia, tutti gioiosi. Ah, che bello, che bello! E Pinocchio freme, freme, gli va incontro e la fata lo lascia andare. L'anima ci lascia fare. Ci dà i consigli, ci protegge, ci assiste, ci avvolge, non ci perde mai un attimo d'occhio. Infatti vedremo che tutta la storia di Pinocchio è intricatissima, non mancherà mai la fata. Magari sarà un animaletto, ma sarà sempre lì presente. E quindi si fida. E dove va Pinocchio? C'era un discorso interrotto, eh sì, per coazione a ripetere, ripassa sotto la quercia. Questa quercia che abbiamo un pochino identificato come un albero molto particolare, che forse poteva essere della conoscenza del bene e del male, vero? E quindi lì deve incontrare di nuovo il male. Deve ritrovare se stesso nel gatto e nella volpe. E quando lo invogliano, si mostra addirittura cieco, proprio non si rende conto, vede che gli manca una zampetta. La notte precedente, che poi però era 4 mesi prima, perché vi ricordate che Collodi si è fermato? Comunque, noi pure qualche mese fa abbiamo letto che ha dato un morso al gatto. Niente, non lo capisce che sono loro gli assassini. Li vedeva come due cose diverse. Contro gli assassini, lui si sentiva forte e vincitore, e era talmente pieno di orgoglio che è stato poi punito. E invece adesso che dovrebbe riconoscerli si lascia trasportare completamente. E vorrebbe resistere, un pochino se li ricorda gli avvertimenti che gli sono stati fatti, però quando cominciano a parlare di quanti denari, quante meraviglie sarebbero uscite fuori da quella stanza, da quella semina, allora sì. Convince e ancora rimane cieco, perché siccome quella cosa la vuole fare, allora vede tutto in quel modo che gli serve per fare quella determinata cosa. E entra nel paese degli acchiappacitrulli. Mamma mia, direte voi, ma che era tonto, che non si capisce già dal nome. E non solo, il paese dove lui dovrebbe diventare ricco sono tutti poveri in canna, tutti affamati. E gli unici ricchi sono quelle volpi e quei signorotti che probabilmente hanno sfruttato i poveri che stanno lì. Li vede lui? No, non li vede perché è preso dalla fissa di andare a seminare. E quando va a seminare, cioè con che sta combattendo? Con il desiderio. Questa volta è il desiderio, la problematica di Pinocchio. Vorrebbe tutto subito, la ricchezza, poi non si rende conto che la ricchezza già ce l'aveva, che era di un altro tipo però, invece questa se la vuole conquistare lui e quindi va da retta. E qui che cosa succede? Che quando va al campo deve innaffiare, no, queste monete che ha messo sottoterra, lì incontra un pappagallo che ride, ride, ride. È così come la fata. Ma non sarà un amico della fata? O magari non sarà la fata stessa? Chi lo sa? Comunque gli chiede: ma perché ridi tanto? E lo definisce in un modo molto simpatico. Gli dice: rido di te che sei così dolce di sale. Nel senso che non hai sale in zucca, no? Cioè sei dolce, talmente sei poco salato. Il Pinocchietto a un certo punto gli crede, comincia a scavare per terra e si accorge dell'inganno. Si accorge dell'inganno. A chi dà la colpa? Naturalmente non la dà a se stesso. Infatti sta imperando una lettura della Divina Commedia. In cui si fa una distinzione tra inferno, paradiso, inferno, purgatorio e paradiso, no? La differenza tra inferno e purgatorio qual è? Che il male l'hanno fatto entrambi, però all'inferno la colpa si dà a qualcun altro. Maledetto fu il libro, oppure i nemici di Firenze, o questo o quell'altro. E quindi soffrono, quindi questa sofferenza viene dal fatto che pensano che la colpa è altrui, non la riconoscono su loro stessi, mentre nel purgatorio questo sì avviene e quindi c'è questo passaggio di purificazione. L'ho fatto, ho sbagliato e devo capire bene perché ho sbagliato. Pinocchio naturalmente sta ancora nella fase inferno. E che vuole fare? Va a denunciarli, ma è andato in un mondo alla rovescia. Non sta in un paese normale. Cioè, quale sarebbe il paese normale? Sta nel mondo di Matrix, quello in cui ancora nessuno si è svegliato. Sta nel mondo degli addormentati, di quelli che fanno finta di. E infatti chi ti incontra? Chi è il giudice? È uno scimmione che fa finta di essere umano, è l'animale più vicino all'uomo, no? E addirittura porta degli occhiali, siccome non ci vede, porta degli occhiali ma senza lenti, però d'oro. E allora Pinocchio continua a predicare che è stato truffato, e sì, è certo, sì, gli dà ragione, no? Perché così, perché colà, però naturalmente lo manda in prigione, manda lui in prigione. Ed è una cosa normale, perché nel paese di Acchiappa Citrulli i citrulli devono essere puniti. Quindi sembra un castigo ingiusto. Nella lettura che facevamo 30 anni fa, quando eravamo piccoli, 50, 60, non lo so, che ci sembrava molto ingiusto, no? Che questo giudice facesse questo. Nell'economia della crescita spirituale, invece, è giusto perché andava vissuta quella prigionia. Questi 4 mesi che Pinocchio resta in prigione, resta bloccato, così come quando si fa il gioco dell'oca, no? Che poi anche quello ha un simbolismo iniziatico, e devi restare fermo. E così come succede nella vita, dopo un grande errore, a volte ci si blocca, non si sa più in che modo andare avanti. E allora qual è l'andare avanti? Deve ammettere, no, cioè deve dichiarare di essere colpevole, e che a noi sembra una cosa ingiusta, invece è giusta, perché in quel momento lui lo sta ammettendo, ammette la sua colpevolezza, quindi può uscire. Non è una furbata, è un'ammissione di colpa. E esce e cosa fa? Comincia a camminare tutto contento perché vorrebbe tornare dalla fata. Tornare dalla fata, ma quante cose saranno successe mentre lui era bloccato? Qui c'è un qualcosa nel tempo. Questi due tempi sovrapposti, no? Il tempo di Pinocchio e il tempo della fata e di Geppetto. Che cosa può essere successo? Lui non si è reso conto, stando là fermo, che le cose cambiavano. Perché era fermo. Si era fermato per un errore suo, però si era fermato e quindi le cose che sono accadute non le ha controllate. E continua a camminare, cosa succede? Che lungo la strada gli si para davanti un serpente. Avete visto nella locandina che vi ho mandato, che si vede quel serpente tutto intorno, dentro c'ho scritto per invitarvi, no? Che a oggi. E in un angolino, non so se l'avete notato perché su WhatsApp non è che si vedono bene le figure, c'è lui capovolto a testa in giù. Perché che cosa succede lì con l'incontro con questo serpente? Allora, il serpente chi è? Un altro emissario della fata che vuole dirgli attenzione perché la strada che stai percorrendo tu è troppo orizzontale e devi fare un salto. Noi sappiamo quanto sia simbolico il serpente, quanto rappresenti la salita di Kundalini per alcune culture, l'incrocio del caduceo di Mercurio e quindi la nostra colonna vertebrale. Il fatto che sia lì orizzontale a bloccare la strada vuol dire che Pinocchio deve fare un lavoro. Che lavoro gli fanno fare? Si deve capovolgere. Avete presente nei tarocchi la figura dell'appeso? Perché prima sta lì a aspettare. Sono 3 quarti d'ora passati? O volevi. Ah no, perché ha alzato la mano l'appesa. Allora. Sta fermo, poi a un certo punto molto gentilmente vorrebbe passare, ma la paura lo blocca di nuovo perché questo che sembrava mezzo addormentato invece comincia ad agitarsi, la coda tira fuori delle fiamme e lui per tornare indietro fa un grande salto e va a finire a testa in giù, dentro al fango, gambe per aria e lui a testa in giù. Allora, questo è il capovolgimento che la vita a volte ci offre. Improvvisamente, ecco il cambiamento che non mi aspettavo. Io pensavo che gentilmente potevo dire ai problemi di scansarsi, invece i problemi mi esplodono sotto. E poi problema non era in realtà perché sparisce, no? Diventa sì, aereo. Non c'è più, però lui dovrebbe aver capito che deve vedere, è venuto dal mondo alla rovescia e quindi era ancora rovesciato. Ora lo vediamo invece capovolto e si è rovesciato anche lui. Cammina, cammina, bravo, sì, sei stato bravo a camminare, però sei quasi arrivato. Chi te lo fa fare, Pinocchio, di rubare quel grappolo d'uva? Cioè, veramente tante volte sono sfiancanti questi bambini. Che cosa diranno le nostre fate quando noi facciamo le stupidaggini? E mi dimenticavo, che ha fatto il serpente quando lui è andato a testa in giù? Ha riso, riso e riso. E questo grappoletto d'uva, però. La tentazione che ha avuto di fare qualcosa di non dovuto, poteva chiederla, no? Così gli dice la lucciola, perché rimane col piede incastrato in una tagliola. E gli compare una lucciola luminosa, è quasi sera, immaginatevi la scena, ma chi può essere quella lucciola? E che fa? Gli parla, gli fa capire, gli dice sì, avevi fame, ma quella non era tua. Non è che perché tu hai quel bisogno puoi prendere una cosa che non è tua, che non ti spetta. E Pinocchio allora pare che abbia capito, però oramai che può fare? In quel momento subisce l'umiliazione più grande che possa esistere, viene trattato come un cane, perché gli mette la catena, lo mette dentro una cuccia e gli dice adesso tu mi farai la guardia perché ci sono delle faine che mangiano le mie galline. Ed è morto il mio cane da guardia. Quindi viene in qualche modo trattato da cane. È stato trattato da impiccato, da prigioniero, da pauroso, da mezzo morto. E adesso viene trattato anche da cane. Sono tutte esperienze. E perché noi non abbiamo subito le umiliazioni? A voglia se le abbiamo subite. Basta proprio niente, basta che uno non è d'accordo con noi o parla appena appena criticandoci, che già la sentiamo come una grande umiliazione. Poi ci sono quelle grandi sul serio, però esistono pure quelle piccole. E così abbiamo che il povero Pinocchio deve stare là dentro, ma stavolta si comporta bene. Ecco, noi abbiamo sempre questo andirivieni, no? Momenti di birba proprio, momenti di problemi anche di saggezza interiore e problemi invece di tenerezza, di onestà. In questo caso si comporta molto onestamente perché non solo riferisce al padrone chi sono i ladri, ma anche la delicatezza di non dire che aveva partecipato anche il cane prima di lui, il famoso Melampo. Dice tanto è morto, quindi perché devo parlare male di uno che oramai è morto? E quindi non lo accusa. Questo è un gesto molto bello da parte sua. Quindi lo lodano, stavolta è bravo. Però, cioè, ma sti, in questi 4 mesi, diamine, ma qualcosa era successo, eh? Era successo qualcosa. Lui torna per fortuna la strada se la ricordava, torna verso la collinetta dove dall'alto vede di nuovo la quercia. È interessante che Collodi ci fa notare che lui dall'alto vede la quercia, ma non vede la casina bianca è scomparsa. E Pinocchio arriva là dove dovrebbe essere la casina e invece c'è una lapide. Qui giace la fata da capelli turchini, morta di dolore per il tradimento che ha subito dal suo amato Pinocchio. Ho pensato di fermarmi qua. E lo so che è triste come finale. Però diciamo che rappresenta proprio tutta una fase della fata che si è presentata morta all'inizio, ha detto, stava con le manine incrociate, ha detto sono morta, con gli occhi chiusi, aspetto che mi vengano a prendere, no? È sempre lì per morire questa fata. Cioè, dov'è? Quello di Comencini che il bambino gli dice: Ma tu non sei una fata, sei una strega, perché mi hai fatto soffrire così, no? No, non è una strega, è una fata, così come la parte sacra di noi che vogliamo chiamare anima e che vogliamo chiamare lo strato spirituale protettivo che ci segue continuamente e che in certi momenti appare morto. E io mi fermo proprio perché ho finito e quindi stoppo e vi do la parola.